Apriamo le nostre Bibbie alla lettera, seconda lettera di Pietro. Allora, questa seconda lettera di Pietro, gli studiosi dicono scritto circa 6 anni dopo la prima lettera. Questa lettera è una lettera che lui ha scritto prima della sua morte. Poco prima. Magari voi chiedete come so questo, perché lui lo dice in questa lettera, se avete già letto, lui dice, io sto per morire, il Signore mi ha fatto vedere che il mio tempo qui è finito. Quindi c'è l'ultima cosa che Pietro, no? La piccola pietra, non la roccia su quale è fondato la Chiesa, questo è l'ultimo messaggio, l'ultima cosa che vuole lasciare con i fratelli, no? Prima di partire e andare in gloria col Signore. Questa lettera è molto diversa di prima Pietro. Prima Pietro parlava il fatto di vivere la nostra fede nel lavoro, nella famiglia, davanti all'autorità, al governo, no? Il fatto che noi non dobbiamo essere credenti solo di parola, ma dei fatti. E anche un po' lui tocca questo soggetto, ma principalmente la seconda lettera di Pietro è scritta contro le eresie. È un'avvertenza delle eresie che entreranno nella Chiesa. Ma prima di entrare, di parlare dei falsi profeti e delle eresie che entreranno nella Chiesa, in capitolo 1 lui ci presenta che cos'è un vero cristiano. Quale dovrebbe essere, cioè, no, quando tu guardi un albero, chi intende gli alberi subito, anche se non c'è frutta sopra, capisci dalla corteccia, dei fogli, del colore, questo è un pero, questo è un melo, quello è un pesco, si capisce, no? Perché quello è quel tipo di albero e produce quel tipo di frutta. E qui, prima di mettere in evidenza i falsi cristiani, i falsi dottrina, lui mette davanti un vero credente che cosa dovrebbe essere. E anche quello che noi come veri credenti abbiamo in Cristo Gesù. Poi il libro conclude, lui parla degli ultimi tempi, di cui abbiamo studiato anche in Daniele, come finirà questo mondo. È molto bello perché Pietro, un pescatore ignorante che ha vissuto 2000 anni fa, ha descritto la fusione nucleare. Una cosa che noi uomini abbiamo scoperto neanche meno di 100 anni fa. Ma lui per lo Spirito 2000 anni fa ha descritto quando gli elementi si fonderanno. Cioè nel greco proprio è chiaro, lui descrive proprio la fusione nucleare, quando Dio distruggerà questa terra su quale posiamo i piedi questa sera e ci sarà una nuova terra e un nuovo cielo. Ma cominciamo in versetto 1. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo. Quindi due titoli, questa parola servo è meglio tradotto schiavo. Quella parola doulos, un schiavo, quel tipo di schiavo che mettevo l'anello nell'orecchio e della propria libera volontà si consacrava a suo padrone per tutta la vita. Quindi Pietro dice, prima cosa, sono un schiavo di Gesù Cristo, un servo di Gesù Cristo. Non mette apostolo. Lui dice, prima di essere apostolo sono un servo, sono un umile servo. E anche oggi magari noi apostolo, no? Quando tu pensi apostolo, cosa pensi, no? Cioè, Gesù sulla destra di Dio e poi i 12 pilastri, no? Come apostolo, no? Ma apostolo semplicemente vuol dire uno mandato. Nel linguaggio di oggi sarebbe missionario. Missionario e apostolo è la stessa cosa. Uno mandato, un messaggero. Infatti gli apostoli erano quelli che hanno fondato le chiese. Loro hanno portato il messaggio del Vangelo in Europa, nel Medio Oriente, hanno fondato le chiese, poi hanno ordinato anziani, pastori, e poi andavano a fondare altre chiese. E poi un po' soverchiavano tutte le chiese, no? Io credo che nel nostro movimento Chuck Smith è un apostolo. Ma non perché lui va in giro a dire io sono l'apostolo, perché non l'ha mai detto. Ma noi altri pastori riconosciamo che lui è stato strumento usato da Dio per cominciare questo movimento. E lui è il pastore di noi pastori. No, veramente un padre nella fede, come Paolo per Timoteo, per Tito. E sono molto contento che il Signore mi ha dato questa persona. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa, quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Una fede preziosa quanto la nostra. Quindi Pietro sta dicendo anche a noi questa sera che la fede che noi abbiamo non è diversa dalla fede che lui ha ricevuto personalmente da Gesù Cristo. Amen. Magari anche voi a volte pensiamo, ma magari io potessi essere apostoli, no? Camminare con Gesù per 3 anni, vivere con lui, vederlo. Però Pietro dichiara qui a questi credenti, la vostra fede, cioè la relazione che avete con Dio, è uguale alla mia. Perché poi lui ha vissuto 3 anni con Gesù, Gesù è andato in cielo, e anche apostoli altri, poi il resto della vita, hanno camminato come noi. Lo Spirito Santo dentro di loro che li guidava, che li parlava, che li insegnava. Quindi gli apostoli non avevano una fede più alta della nostra, era uguale. Uguale. Qui in versetto 1, per gli amici dei Testimoni di Geova, una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Quindi Pietro chiaramente chiama Gesù Dio. Qua. Conoscenza di Dio, del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Quindi Pietro dichiara che Gesù è Dio, che Gesù è nostro Dio e Gesù è nostro Salvatore. Noi crediamo nella Trinità, una delle dottrine in cui abbiamo comune la Chiesa Cattolica. E non è per niente che Pietro ha incluso questo titolo, no? Di Gesù Cristo, che Gesù è Dio e Gesù è nostro Salvatore. Perché questa era una delle eresie che poi è entrata nella Chiesa, che Gesù Cristo veramente non era Dio. Infatti, se guardate velocemente in capitolo 2, versetto 1, lui parlando di questi falsi profeti, or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, rinnegando il padrone che li ha comprati, e si attireranno addosso un fulminia distruzione. Quindi Pietro dice, verranno uomini che negheranno il padrone che li ha comprati, chi è? Gesù Cristo, scritto che lui ci ha riscattato col proprio sangue. Quindi negheranno la deità di Cristo. In capitolo 1 Pietro ha stabilito, Gesù è Dio. Però in versetto 2 fa distinzione, perché dice grazie e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Questo non è una contraddizione, ma dimostra la Trinità. Che versetto 1, Gesù è Dio, ma c'è Padre, Figlio e Spirito Santo. La Trinità è un concetto a volte difficile, io non pretendo di aver capito tutto. Alcuni usano la similitudine dell'acqua, no? Che l'acqua, essendo lo stesso elemento, ma può esistere in tre forme, no? Quali sono le tre forme nel quale l'acqua può esistere? Esatto, esatto. Abbiamo tutto imparato in scuola media nella scienza, no? Ghiaccio, acqua liquida e vapore. Secondo me è un po' povero come concetto, però diciamo per mio cervello piccolo va bene, no? Io credo nella Trinità perché la Bibbia chiaramente dichiara la Trinità, che c'è Padre, Figlio e Spirito Santo, ma non ci sono tre Dio o tre Dei. C'è un solo Dio che si è manifestato in tre persone. Un giorno comprenderemo, no? Paolo disse che adesso vediamo attraverso un vetro oscuro, no? Come attraverso una bottiglia di birra, no? Avete mai guardato attraverso il fondo di una bottiglia di vetro colorata? Tu vedi le forme, ma non vedi con chiarezza come con gli occhi. E Paolo dice che anche per noi alcune cose sono così. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Voi volete che la grazia e la pace vi siano moltiplicate? Vuoi che la pace e la grazia di Dio viene moltiplicato nella tua vita? Allora questo sarà moltiplicato come? Nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Come conosciamo Dio? Attraverso la sua parola, attraverso la preghiera, attraverso l'intimità nostra col Signore, no? Voi potete, venendo in chiesa per lo studio biblico di mercoledì, sì, imparerete qualcosa, conoscerete meglio il Signore, però Dio ci chiama di essere ogni giorno discepoli, no? Ogni giorno ricercatori di Dio, ogni giorno persone che si scavano nella sua parola, perché voglio conoscerti meglio, Signore. Ogni giorno in preghiera davanti a Lui, Signore, oggi è la mia giornata davanti a Te. Aiutami, guidami, parlami, fammi capire cosa devo fare. Sto leggendo i salmi ogni mattina e io chiamo salmoterapia. Se stai passando un momento un po' difficile, che magari non capisci dove devi andare, no? Leggi i salmi. I salmi veramente sono un balsamo per l'anima. Almeno per me, io ho provato questo. Grazie e pace vi siano moltiplicate e saranno moltiplicate nella stessa misura che noi cresciamo nella conoscenza di Dio, della Sua parola. Perché attraverso la parola di Dio conosciamo che cosa? Cosa? Il carattere di Dio, conosciamo come Lui è. Conosciamo la sua volontà per la nostra vita. Conosciamo quello che lui ha fatto per noi. Anche qui in capitolo 1 scopriremo, alcuni di voi magari nuove, scoprirete cose nuove. Quello che il Padre ha fatto per te personalmente. E io sono convinto di questo. Non so se avete mai notato questo fatto, magari tu vai da casa di qualcuno che conosce, no? E all'inizio di solito i bambini con le persone strane sono, come sono? Sono timidi, no? Dai, saluta il Signore, no? No, si vergognano, no? Però magari col tempo, magari tu prendi il pallone e cominci a giocare con loro, gli dai una caramella, no? E fra un po' di tempo sono sopra la gamba e tu sei il loro migliore amico. Vi è capitato mai questo, no? Ma perché si avvicinano? Perché cominciano a conoscerti. Chi sei? Non sei un uomo cattivo. Ah, sei un uomo bravo, vuoi giocare con me? Ah, mi hai dato una caramella, allora ancora più bravo. No? Magari questo è un modo di vederlo un po' semplificato, ma anche noi fratelli dobbiamo conoscere chi è il Padre. Io credo che principalmente noi come esseri abbiamo difficoltà e paura di abbandonarci completamente nelle mani di Dio, semplicemente perché non lo conosciamo abbastanza bene. No? Perché se lo conoscessimo come Lui è, veramente, non avremmo paura di abbandonare tutto quanto. Tutto quanto, la carriera, la famiglia, il denaro, i nostri desideri, i nostri obiettivi, tutte le cose. Ma a volte facciamo fatica. Amen. Ma posso veramente fidarmi completamente? È un cammino di fede. Ma più conosciamo, cresciamo nella conoscenza di Lui, di chi è Lui, allora più facilmente, no? Possiamo dire, oh Padre, mamma mia, mille volte sei stato fedele con me e poi vedono la tua parola, quanto hai fatto per me. Allora veramente posso fidarmi tutto. Versetto 3, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Questa parola appartengono potrebbe essere anche tradotto tutte le cose che servono o tutte le cose che necessitano. Tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Forse appartengono anche, trasmette questo pensiero, ma lui sta dicendo che Dio ha messo a disposizione ognuno di noi la sua divina potenza. Non la mia potenza umana, Craig Guam. La potenza di Dio. La sua divina potenza, la potenza che ha risuscitato Cristo dai morti, la potenza che ha creato l'universo è alla nostra disposizione per vivere in questa vita e vivere una vita pia. No, alla vita e alla pietà, di vivere una vita degna di Dio, consacrata. Tutto è a nostra disposizione, tutte le risorse di Dio sono alla nostra disposizione e di nuovo leggiamo la seconda metà di versetto 3, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Quindi la divina potenza, prima la grazia e pace ci saranno moltiplicati attraverso la conoscenza di Lui, che abbiamo già stabilito attraverso la parola, la preghiera, l'esperienza che facciamo con Dio. E qui la sua divina potenza per camminare in santità, per camminare una vita consacrata a Dio. E alla nostra disposizione ci viene trasmesso attraverso la conoscenza di Lui, sempre. Attraverso le quali, versetto 4, ci sono donate le preziose e grandissime promesse. affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggito dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Quindi attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse. Quali sono le preziose e grandissime promesse? Qualcuno mi può dare un esempio? La vita eterna? Ma citami un versetto dal Nuovo Testamento che voi conoscete a memoria. Una promessa per te, da Dio. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. Nel Vangelo. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci darà tutte le cose? Chi giudicherà gli eletti di Dio? No, chi ci separerà dall'amore di Dio? Eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo stare qui per un anno a citare le promesse che Dio ha fatto a ognuno di noi. E Pietro ci spiega che attraverso queste promesse, le promesse che Dio ha fatto a noi nella parola di Dio, quella che ha detto Enzo, che Gesù ha detto, io non vi abbandonerò mai, io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Questa è una promessa che Dio ci ha fatto. Quindi nonostante quello che tu attraversi nella vita, le tue difficoltà, Dio ha promesso di stare vicino a te, se tu sei un figliolo o figliola di Dio. Attraverso queste preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse sono le preziose promesse preziose, diventiate partecipi della natura divina. Quindi attraverso la conoscenza di Gesù, di Dio, noi abbiamo grazia e pace moltiplicate nella nostra vita. Abbiamo la divina potenza alla nostra disposizione e abbiamo il privilegio di partecipare la natura di Dio, la divina natura è la natura di Dio. Ma è solo attraverso queste preziose e grandissime promesse che noi possiamo partecipare. Spero che mi spiego bene, no? Se tu sei un credente che non conosce le grandissime e preziose promesse, sarà difficile che tu puoi partecipare nella natura di Dio. Avete capito? Non, qualcuno mi ha detto che non deve dire questo. Mi sono spiegato bene? Perché qualcuno mi ha detto che dire avete capito e non è bello. No? Vabbè, vabbè, comunque. C'è una storia vera che alcuni di voi vecchi avete sentito già, quelli nuovi non hanno sentito, quindi lo ripeterò. Una storia vera, una famiglia negli anni 30 che ha vissuto negli Stati Uniti. Questa famiglia si chiamava Yates, era una coppia che abitava nell'Oklahoma vicino a Texas, lo stato di George Bush. Avevano tanti figli, erano contadini proprio poverissimi e abitavano in questa zona, si chiama Panhandle, la mania della pentola, lì in America, è tutta una pianura, tutti i contadini là, e uno che conosce un po' della storia, negli anni 30 negli Stati Uniti c'è stata una siccità che ha durato 7 anni. Alcune di queste zone di Oklahoma e di Texas non ha piovuto per 7 anni. E questo uomo Yeats, attraverso tutta la grande depressione negli anni 30 negli Stati Uniti, cioè la sua famiglia erano proprio dei poveracci, nei stracci, appena appena riuscivano a far crescere qualche fagiolo, qualche lenticchie, e proprio mia nonna ha vissuto in questo tempo, e lei mi ha detto che erano così poveri anche loro, che mia nonna e mio nonno dovevano prendere una baita con una, cioè una solo una stanza, una piccola baita nel bosco, con sua sorella e suo marito. E dovevano dividere due coppie, questa una stanza, il bagno era fuori. E in America, non qui, si mangia per la colazione l'avena bollita. Non so se avete mai mangiato. Qui si dà solo i cavalli, ma in America mangiamo anche noi esseri umani. No? E pensate un po', loro erano così poveri. Lei ha detto, la mattina noi facevamo una pentola di avena bollita e lo mangiavamo nelle ciotole bollite così. Magari se forse un po' di latte della mucca. E per pranzo e per cena, immaginate cosa mangiavano. Avena fritta. Perché poi, come la polenta, no? Dopo che si è raffreddata, diventa come la polenta, dura, no? E quindi facevano tipo le fette, un po' di olio, no, un po' di lardo, quindi dava il gusto di carne. Lardo era, del grasso del maiale, quindi dava il gusto della carne, anche se carne non c'era proprio. E lei ha detto, guarda che mese, avena colazione, avena pranzo, avena cena, no? Per dire erano, e anche questa famiglia, per tornare alla famiglia Yeats, erano poveracci così. Verso la fine della Grande Depressione, gli ultimi anni degli anni 30, una ditta petrolifero ha scoperto sotto il terreno di Yeats il petrolio. E da un giorno all'altro sono diventati straccioni che non potevano neanche comprare un paio di scarpe per i figli, ai miliardari. E ho raccontato tutta questa storia per dire che tanti credenti sono come Yeats. Loro hanno le grandissime, preziose promesse di Dio. Hanno le risorse, hanno la ricchezza di Dio sotto i piedi e vivono nelle stracce. Vanno in giro con i ginocchi fuori e senza scarpe. Oh, io non riesco a liberarmi da quel vizio e io faccio fatica a venire in chiesa, dormo e fratello, prega per me. Certo pregherò per te, no? Ma prima o poi dovresti crescere, giusto? Perché sarebbe un po' ridicolo, adesso Giosaia si mette i pannolini, no? Ha 2 anni, ancora non l'abbiamo allenato di usare il gabinetto. Ma non sarebbe un po' ridicolo lui a 14-15 anni ancora col pannolino? Sarebbe molto ridicolo, sarebbe triste. Eppure ci sono credenti così. Non di 15 anni, di 20 anni, 30 anni, 40 anni, ancora si fanno addosso. Ancora non hanno scoperto le grandi promesse che Dio ha fatto nella loro vita. E vanno in giro come straccione. Quando sono figli del re, non parlo del materiale, perché poi toccheremo anche quella dottrina qua, ma spiritualmente. Perché le promesse di Dio non è che, oh, le promesse di Dio, io avrò un Rolls Royce, non un Mercedes, un Jaguar. Le promesse di Dio non sono a questo scopo. Le promesse di Dio è che noi possiamo partecipare nella sua natura. Che noi possiamo diventare come Dio. In carattere. Nel parlare, nel modo di agire, che la gente possono guardare noi e dire, il Signore è come quell'uomo. Magari io per primo sicuramente sono molto lontano da questo ancora. Però Gesù poteva dire a Filippo, quando lui dice, mostraci il Padre, Ho detto, guarda me. Chi ha visto me ha visto il carattere di Dio. Chi ha guardato me ha visto come Dio parla, come Dio agisce. A volte abbiamo un concetto anche di Dio Padre tramandato dal nostro Padre carnale. E anche questo è un concetto, è un anche il legame mentale che Dio vuole liberarci. Io avevo questa mentalità. Mio padre era molto autoritario. Quando ho conosciuto il Signore, io vedevo Dio come mio padre. Ma poi in Gesù vedevo una persona così compassionevole, che guariva, che aiutava, che no, sempre faceva il bene, non giudicava, era misericordioso. E Dio è così. Gesù ha detto, guarda Dio, guarda me, guardi il Padre. Le promesse di Dio è che noi possiamo riflettere la gloria di Dio al mondo in cui viviamo. È una piccola testimonianza nella mia vita. Io, avete letto mai la storia di due uomini che vanno nel Tempio? No? Che uno dice, oh, grazie a Dio che non sono come quel pubblicano, no? Che io faccio questo, faccio quello, bla 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 bla. Invece l'altro uomo entra e batte il petto, Dio abbia pietà su me, un peccatore, no? E Gesù ha detto che quell'uomo che era umile, era pentito, era quello che usciva dal Tempio giustificato davanti a Dio. Però anche noi credenti non dobbiamo avere una religione che per anni e anni Dio abbia pietà, di nuovo pecco, faccio sempre col peccato, no? Del continuo, no? Perché possiamo anche avere una mentalità, e il diavolo vuole questo, che noi di quel vizio, col peccato, non saremo mai liberi. Non so se mi spiego bene, no? Nessuno mi deve dire qual è il tuo vizio o problema. Però penso che ognuno di noi abbiamo aree di debolezze, aree in cui magari cadiamo abitualmente e dopo siamo tristi perché non volevo litigare con mia moglie di nuovo, no? O fare, non volevo più dire bugie, non volevo più fare questo o quell'altro. E dobbiamo stare attenti di non cadere in quello che io chiamo la religione del me, povero peccatore, di rassegnarci che sarà sempre così. Perché se leggiamo queste grandissime e preziose promesse nel libro di Romani, Paolo ci insegna che il peccato non avrà dominio su di voi. Cosa vuol dire dominio? Potere, non sarà padrone della tua vita. Invece io, come giovane credente, non conoscevo quella promessa. E anche mentalmente ero convinto che certi peccati, vizi nella mia vita, ormai li dovevo, non so, cioè mi ero rassegnato che non avrei mai avuto la vittoria in quell'area della mia vita. Non so se qualcuno ha avuto questa esperienza, no? Ma studiando il libro di Romani, lo Spirito Santo mi ha trasmesso, guarda Craig, tu sei libero. La parola di Dio dice che Gesù Cristo, il sangue di Cristo, ti ha purificato anche da quella cosa. Tu non devi fare quello. Tu sei libero da quella cosa. Il peccato non avrà dominio, quindi non sarà tuo padrone e non avrà potere su di te. Ma questo avviene solo se noi crediamo queste promesse. Giusto? È stato versato su ognuno di noi il conto, una grande ricchezza, una grande potenza, una grande liberazione di Satana. Ma noi partecipiamo attraverso le promesse di Dio nella sua parola e credendo, no? E poi, quando io credo una cosa, allora l'ubbidienza. Io credo che Dio mi ha liberato da quella cosa, io credo che Satana non ha più potere sulla mia vita, col peccato non ha più potere sulla mia vita, e quindi io obbedisco a Dio, ma non atto di obbedienza alla legge per ottenere la giustizia di Dio, è un atto di fede. Mi sono spiegato bene? L'obbedienza nel Nuovo Testamento non è una cosa che facciamo per ottenere la giustizia, no? C'è il giusto posizione davanti a Dio, quello l'abbiamo già per merito di Gesù Cristo, per suo sangue. Siamo giustificati per il sangue di Cristo. Ma l'obbedienza è un atto di fede. Allora Gesù, la tua parola dichiara che io sono libero e io per fede cammino in libertà. Io credo la tua parola, che quel segreto non ha potere nella mia vita. E quindi non fumo più. Magari sarai difficile, sarai tentato, ma tu continui a credere le promesse di Dio. Il Signore mi ha liberato da quella cosa. Il mio Signore è più potente della nicotina. Diventiati partecipi della natura divina dopo essere fuggito dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Quindi abbiamo fuggito dalla concupiscenza di questo mondo. E quindi noi credenti, se abbiamo ricevuto la capacità di partecipare nella divina natura, quindi la natura di Dio, giusto? Dovremo anche comportarsi di conseguenza. Se tu sei un'aquila, com'è la tua natura? Tu voli, no? Se tu sei un maiale, di che natura hai? La natura di un maiale, no? Che ami il fango. Perché i maiali, come non hanno un sistema per raffreddarsi, si buttano nel fango, nell'acqua, per tenersi freddo, come elefanti e tutti questi animali di quel tipo, no? Se tu sei un cane, hai la natura di un cane. Se tu sei un pesce, vivi nell'acqua perché è la tua natura. Se noi abbiamo la divina natura, come dovremmo vivere? In quale ambiente dovremmo frequentare? Ambienti divini. Persone divine, persone che di fede, che ci incoraggiano, che ci spingono, ci sfidano di camminare ancora più per Dio. E questo è un po' stupido che devo dirlo a voi perché siete qui questa sera, no? Perché se siete qui questa sera vuol dire che volete, no? Già se che siete qui è una dimostrazione che volete ancora di più che la natura di Dio diventa la tua natura. Perché avete fatto una decisione cosciente. Oggi invece di stare a guardare Grande Fratello, voglio seguire le cose di Dio. Voglio stare con i miei fratelli, a lodare Dio, a pregare, a scoprire le grandi promesse che Dio mi ha fatto. Anche voi per questa stessa ragione, mamma mia, tardi, usando ogni diligenza. Quindi è una cosa che noi dobbiamo fare una decisione di volontà. Con ogni diligenza. Io decido, come voi avete deciso, abbiamo tutti deciso di venire qui questa sera. Perché abbiamo il desiderio di crescere nel Signore. Aggiungete alla vostra fede un Rolex, un Mercedes e una casa sul mare. Così è scritto. Oh, quello nella versione di Benny Hinn. No? I predicatori della prosperità dicono, se tu hai fede, sarai ricco. Se tu hai fede, basta che pronunci Jaguar, Ferrari. Voi ridete, ci sono chiese che insegnano che se tu segui queste formule, c'è un libro che gira molto in Italia di un certo Yonggi Cho che dice che deve incubare, no? Come un incubatore, no? E tu devi come far nascere e devi confessare ogni giorno, grazie Signore per il Mercedes verde che mi stai per dare. Ma questo non è cristianesimo, questo è stregoneria. Perché la stregoneria insegna che se segui una formula, un incantesimo, tu puoi ottenere qualche potere soprannaturale. È diabolico, non ha niente a che fare col cristianesimo. Eppure ci sono chiese cristiane che insegnano queste dottrine. Ti devi confessare. E una cosa se Dio veramente ti ha parlato. No? Per dire, se Dio mi ha detto, Greg, un giorno voi a Feltre comincerete anche una chiesa. Magari in preghiera il Signore mi ha parlato, Dio può parlarci. Però vi dico una cosa, fratelli, quando Dio parla, se tu lo confessi o no, quella cosa verrà. Amen. Che quando Dio dice una cosa, è così. Magari Dio può darci delle promesse e noi possiamo anche aggrapparci e credere in quelle cose. Che magari qualche persona che conosciamo sarà un giorno un figlio di Dio. Ma non lo so, quello che è, no? Ma non dobbiamo pensare che noi abbiamo potere nelle ripetizioni delle parole. Questo è induismo, tu ripeti una mantra e ottieni potere spirituale. Ma qui dice che aggiunge alla fede cosa? Virtù. Quindi secondo la parola di Dio, se noi siamo persone di fede, no? La conseguenza della nostra fede sarà una vita virtuosa. E qui Pietro darà le caratteristiche di persone che hanno fede. Che lui dice, hai la fede? Aggiungi alla fede queste cose e andrai alla perfezione. Aggiungete la fede alla virtù la conoscenza. Qui è inteso, già abbiamo capito, la conoscenza di Dio, parla, non conoscenza così, scientifica o di qualcos'altro. Alla conoscenza, l'autocontrollo. All'autocontrollo, la perseveranza. Alla perseveranza, la pietà. Alla pietà, l'affetto fraterno. E all'affetto fraterno, l'amore. Queste sono le caratteristiche di veri credenti. Veri discepoli di Gesù. Sono virtuosi. Sono persone che hanno coscienza di Dio, della sua parola. Sono persone che hanno autocontrollo. In certi ambienti vai lì e c'è totale mancanza di controllo nel culto. Questo non è guidato dallo Spirito Santo. Per dire un esempio, magari il Signore parla a qualcuno, dà un versetto della parola, e magari sta leggendo un versetto della parola, il pastore sta insegnando la Bibbia, uno si alza e comincia a gridare in lingue. Quella persona non è guidata dallo Spirito Santo, perché anche Paolo dice che Dio non è l'autore di confusione. E a volte persone, non potevo fare a meno, lo Spirito Santo mi è venuto addosso, mi ha fatto fare quello che ho fatto. Quella persona non è stata guidata dallo Spirito Santo. Perché qui dice che la caratteristica di un credente pieno di fede, maturo, è autocontrollo. La perseveranza. È una persona che ha fede, è una persona che ha costanza. Puoi contare su quella persona. No? In inverno, nel cattivo tempo, nel buon tempo, col fratello, con la sorella, è lì. È sempre lì. sta pregando, sta nella difficoltà, nella malattia. Persevera. Perché questa parola proprio, parla proprio della perseveranza attraverso la difficoltà. Alla perseveranza, la pietà cos'è? È un po' come virtù, no? La pietà, essere come Dio. No, ma non è, quando uno dice abbia pietà su di me, quello vuol dire abbia compassione su di me, ma questa pietà è diverso. Vuol dire essere come Dio, pio, una persona santa, una persona consacrata. Alla pietà l'affetto fraterno, quindi l'amore per i fratelli, anche con tutte le loro mancanze. Ah, hai sentito l'ultimo col fratello? No, io non voglio sentire, quello è mio fratello. Preghiamo per lui, se è caduto nel peccato, se è sbagliato. Questo è l'affetto fraterno. Non ti permettere. Quello è mio fratello. All'amore fraterno, all'affetto fraterno, l'amore. E questa è la famosa parola agape, l'amore di Dio. L'amore che ama al di fuori di quello che chi riceve l'amore fa, no? E Gesù ha dimostrato questo nel fatto che lui è morto per tutti gli uomini. Pensate, Dio è, cioè Gesù è morto anche per quelli che blasfemano il suo nome. Anche per queste persone che hanno fatto questo libro e film Codice da Vinci, che è più blasfema che non esiste. Spero che non andate a vederlo e dare soldi a queste persone. Ma Gesù è morto anche per loro. E Gesù sapeva quando era inchiodato in croce quello che avrebbero fatto anche loro. Lui ha visto tutto. Eppure l'agape l'ha spinto di amare quelle che lo odiavano. Questo agape amore è anche l'amore che agisce come l'amore di un genitore, no? Non fa quello che quella persona vuole, ma fa per quella persona quello che loro hanno bisogno. Mi sono spiegato bene? Come noi genitori, se per nostri figli mangerebbero i cioccolati dalla mattina alla sera, no? Ma noi non diamo i cioccolati dalla mattina alla sera perché poi li fa male. No, devi mangiare quei broccoli. Noi genitori a volte dobbiamo dare scolacciate ai nostri figli. Perché Dio comanda questo? E perché noi non vogliamo che crescano senza regole, senza un senso che chi sbaglia paga, chi infrange la legge di Dio sarà punito. Perché abbiamo giovani che ammazzano i genitori, giovani che sono dispettosi? Io ti dico perché. La parola di Dio dice perché. Perché sono genitori che non hanno mai disciplinato i loro figli e non li hanno insegnato il bene e il male. Da piccoli, da piccolissimi dobbiamo insegnarli. Guarda Giosaia, hai 2 anni, ma devi capire se tu sei ribelle e disobbediente, ci saranno conseguenze in questa vita. E questo è l'amore agape, un amore che fa quello che è giusto per quella persona. E anche in questo vediamo tante volte nella nostra vita, quando il Signore magari ci castiga e permette circostanze nella nostra vita che magari a noi non è molto felice, non è motivo di gioia, come è scritto in Ebrei, però dopo produce il frutto della giustizia, produce in noi la divina natura. Perché comprendiamo, se io vivo in disobbedienza in questo modo, a me la vita andrà male. Ma se vivo in obbedienza a mio papà, la vita sarà benedetta. pace e grazie saranno moltiplicate a me. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Quindi noi come credenti non dobbiamo per forza peccare. Pietro dice, se noi con diligenza, che noi decidiamo, io voglio cominciare a vivere la parola di Dio. Non voglio solo leggerlo. Allora io devo aggiungere alla mia fede virtù. Alla virtù, la conoscenza. Conoscenza, autocontrollo, autocontrollo, perseveranza, eccetera, eccetera, eccetera. È una decisione che facciamo quotidianamente. Io oggi non permetto al diavolo di mettere discordia fra me e mia moglie. Signore, dammi la grazia oggi se succede qualcosa che io posso non rispondere. E io ho visto che se camminiamo così, Dio ci dà la grazia. Voi non avete perché non chiedete, dice Giacomo. E Pietro dice, se queste cose abbondano, voi non inciamperete mai. Voi potete camminare in vittoria. Ogni giorno. Magari nessuno di noi, sì, sbagliamo, inciampiamo, però la volontà di Dio è che inciampiamo sempre meno e che arriviamo a una maturità spirituale che non inciampiamo quasi mai. Quindi, versetto 10, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché facendo così non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quindi non dobbiamo vedere, pastore, ma se io faccio questo perderò la salvezza? No! Noi ridiamo, ma sai quante volte ho avuto credente fare questi tipo di domande a me? Ah, ma allora quello che ha fatto così è ancora salvato? Non lo so se è salvato o no. Dio lo sa. Noi siamo stati accusati di predicare in Calvary Chapel la grazia facile, quindi uno può vivere come vuole, non importa, è salvato sempre. Ma non è mai stato predicato né da me, né da nessun pastore del nostro movimento. Noi non vogliamo vedere quanto vicino all'orlo dell'inferno possiamo arrivare. Noi vogliamo vedere quanto possiamo vivere vicino a Dio. No? E così rendere la nostra vocazione elezione. Rendete sicura la vostra vocazione e elezione. Non vogliamo vedere quanti peccati possiamo fare e essere ancora salvati. Vogliamo vedere quanto possiamo vivere vicino a Dio, in modo che nostro entrata in cielo non sarà appena, mamma mia, appena entrato per la porta, no? Vogliamo che è così? No. Paolo dice in Corinzi che ci saranno credenti così. Loro entreranno in cielo. Paolo dice che tutte le opere che abbiamo fatto saranno messe a prova di fuoco. Avete letto questi versetti, no? E l'opera di ogni uomo sarà provato se è stato fatto in Dio o no. E lui dice che alcuni saranno salvati, però come attraverso il fuoco. E nel greco il linguaggio è proprio un uomo che passa un muro di fuoco e anche i suoi vestiti vengono bruciati via. Come uno appena, no? Un credente che, sì, Magari ha voluto, vediamo quanto vicino il mondo posso vivere e ancora essere salvato. Vediamo quanti film posso guardare sporchi e quante amicizie compromettenti posso avere e ancora essere salvato. Ma io non voglio essere così. Io non voglio entrare in cielo e dire, mamma mia, sono salvato. Non ho fatto niente per Dio in tutta la mia vita, ma almeno sono salvo io. No, non deve essere così per noi. Vogliamo entrare abbondantemente, portando tanta gente con noi. Come Paolo dice che tutta la sua vita, quando lui scriveva i Corinzi, e adesso chiuderò, è una delle mie preziose promesse, lui dice che il suo unico desiderio, cioè l'unico desiderio della sua vita, era di presentare i fratelli di Corinto una sposa pura davanti a Dio. Voi siete la mia corona, siete la mia ricompensa, che un giorno posso dire, Signore, guarda questi. Che anche per ognuno di noi possa essere così. Che possiamo un giorno stare davanti a Dio, dire, Signore, guarda, guarda queste persone, ho portato con me a te. Amen.